Il soggetto di cui voglio parlare questa sera è la dedizione dei puritani alla sola scrittura. Dalla Riforma, nel XVI secolo, c'è stata una chiamata per il popolo di Dio e questa chiamata è stata alla sola scrittura. Questo è stato il fondamento per gli altri sola della Riforma, sola grazia, sola fede, solo Cristo e soli Deo gloria. Queste cinque verità fanno parte di una verità completa, una dichiarazione del Vangelo che salva attraverso Gesù Cristo. Pensate questo come un tempio e il fondamento su cui ogni cosa rimane è la sola scrittura. Tutto quello che noi crediamo, tutto ciò che obbediamo, tutto ciò che abbracciamo e quello che noi amiamo e che abbracciamo è basato su questo fondamento della sola scrittura. La religione di Roma accettava le scritture, ma diceva le scritture più la tradizione e più la gerarchia della Chiesa, le scritture più l'autorità del Papa. E così i riformatori hanno detto che loro credevano soltanto alle scritture. Se qualsiasi altra cosa è aggiunta a questo fondamento della Chiesa, rovinerà il fondamento e il Vangelo di Gesù Cristo sarà rovinato. E così hanno detto anche no ai libertini e agli anabattisti perché volevano aggiungere le loro rivelazioni e le loro rivelazioni profetiche. I puritani hanno detto no, è soltanto la scrittura. Su questo fondamento ci sono tre pilastri. Questi tre pilastri sono la sola grazia, sola fede, solo Cristo. La salvezza è attraverso la grazia, per fede e solo attraverso di Cristo. Roma voleva aggiungere e le buone opere e l'appartenenza alla Chiesa e l'adorazione di Maria e le indulgenze e i meriti, e così loro hanno continuato ad aggiungere tutti i tipi di spazzatura. I riformatori, dato che sono tornati alla parola di Dio, alle scritture da sole, hanno detto che la salvezza era per grazia, per fede e solo in Cristo. E quando questo fondamento è al posto giusto e queste tre colonne sono al posto giusto, allora il tetto viene messo. E a quel punto possiamo avere alla gloria di Dio soltanto. Questa è la riforma in poche parole. Questo è il soggetto della parte più minima, ma tutto rimane sulla base della sola scrittura. I riformatori hanno costruito un muro. Non ci potevano essere intrusioni, non si poteva aggiungere nulla, non poteva essere aggiunto nulla a questo fondamento della sola scrittura. Dopo che i riformatori sono passati, i prossimi giganti che sono venuti erano coloro che sono stati conosciuti come i puritani. i puritani sono cominciati intorno al XVI secolo, quando la regina Elisabetta è venuta al potere, dopo che Maria la Sanguinaria aveva portato la sua fede cattolica. E questo movimento, e l'uomo che è stato bruciato, John Rogers, nel 1555, è stato bruciato. Dopo il regno di Maria la Sanguinaria è venuto al trono Elisabetta I, e i puritani hanno purificato il movimento e hanno riportato queste cinque verità sulla scrittura, sulla grazia, sulla fede, solo Cristo e solo gloria a Dio. Ci sono stati pochi movimenti nella storia della Chiesa che sono stati più centrati sulla parola di Dio e guidati dalla parola di Dio dei puritani. Voglio considerare con voi la loro posizione di centralità per la scrittura. E voglio pensare alla scrittura che era stata definita dalle regole della confessione di Westminster, è stata poi cercata di essere diluita dai quacheri ed è stata difesa poi dai puritoni. Voglio definire la posizione della sola scrittura, ma prima di arrivare a parlare di quello che è stata la definizione data dalla confessione di Westminster, voglio guardare con voi alcuni degli aspetti che vengono dalle scritture. Prima di arrivare alla storia, voglio pensare con voi a quali sono quei segni particolari che vengono dalla parola di Dio. Comincia con l'ispirazione delle scritture. La Bibbia dice che tutte le scritture sono state ispirate da Dio. In 2 Timoteo 3,16. Ogni parte della parola, ogni versetto, ogni libro, ogni capitolo è stato ispirato da Dio, viene dalla bocca di Dio, non sono stati gli autori che erano ispirati, sono la scrittura che era ispirata. Gli autori erano soltanto degli strumenti nelle mani di Dio che hanno scritto quello che Dio intendeva di dire e hanno usato la loro personalità e il loro vocabolario. E hanno usato la loro esperienza nello scrivere, ma hanno scritto esattamente quello che Dio voleva che fosse scritto. In Matteo 4, versetto 4 è scritto: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Ogni parola delle scritture viene dalla bocca di Dio. È come dire che la rivelazione divina è venuta da Dio stesso. Ebrei 4,12 c'è scritto che la parola di Dio è vivente ed efficace. Questo libro è vivente. Questo libro ha la vita di Dio perché è la parola di Dio ed è ispirato da Dio. Gesù ha detto in Giovanni 6,63: è lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. L'inerranza della parola è anche inclusa nella sola scrittura. Dato che è stata ispirata da Dio, allora la parola di Dio è divino e Dio, dato che Dio è santo, lui non può dire nessuna falsità. In Tito 1, versetto 2, c'è scritto che Dio non può dire delle bugie. Dio non può mentire, non può rinnegare se stesso. Ebrei 6, 18 dice che è impossibile che Dio abbia mentito. In Giovantino 17, 17 è scritto: santifichi la verità, la tua parola è verità. Proverbi 30, versetto 5, ogni parola di Dio è finita con il fuoco. E così noi come puritani crediamo all'inerranza delle scritture, che Dio possa essere trovato veritiero. Tutto ciò che è scritto nelle scritture devono avvenire. Isaia 40, versetto 8, le parole di Dio non passeranno mai. E Matteo 5, 18 è scritto che finché i cieli e la terra passeranno, finché tutto sia adempiuto. Le scritture, Giovanni 10, 35, è scritto che le scritture non possono essere annullate. E dato che la parola di Dio è ispirata ed è infallibile, inerrante, questa parola viene con l'autorità di Dio stesso. Quando la parola di Dio parla, è Dio che parla, e parla con un'autorità sovrana nella sua parola. Salmo 19, versetto 7, l'abbiamo già letto: la legge del Signore è perfetta. Non sono i suggerimenti o le opzioni del Signore, non sono le considerazioni del Signore. Questa è la legge del Signore e colpisce ogni vita. Salmo 19, versetto 8, i precetti del Signore sono puri o giusti. I comandamenti di Dio sono i comandamenti per ogni uomo e ogni donna. E in Prima Tessalonicesi 4, 15 Paolo dice: perché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. La sua chiarezza è anche, fa parte della sola scrittura. Questa parola è chiara, è comprensibile, è una rivelazione chiara. Matteo 22, 31, Gesù ha detto ai farisei: quando poi alla risurrezione dei morti non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Non avete letto? E chiedeva: non avete voi processato quelle informazioni che la parola di Dio vi dà? In Matteo 19, versetto 4, Gesù rispose loro: non avete letto che il Creatore dal principio li creò maschio e femmina? Quando Dio ha parlato chiaramente. Nessun uomo può mai dire: non ho capito quello che Dio voleva dire. Dio non ha balbettato, ha parlato con precisione, con accuratezza, ed è comprensibile. Abbiamo bisogno dell'illuminazione dello Spirito Santo, ma la parola di Dio non è incomprensibile. È l'uomo che non la vuole capire, quando quello che Dio ha detto l'ha detto con chiarezza. Roma diceva che l'uomo non poteva ascoltare la parola di Dio. Questo è il motivo per cui non la traducevano nella lingua, per quello si predicava in latino, perché la Chiesa doveva dirti quello che Dio diceva, perché le persone non avevano la capacità di capire. Ma i riformatori hanno detto che potevano capire. La parola di Dio era chiara e cristallina. E quando si parla della salvezza e della vita cristiana, è tutto chiaro. La scrittura anche implica il fatto che la scrittura è sufficiente, che la parola di Dio può compiere tutto ciò che sono gli scopi che Dio ha. Quando la parola di Dio viene portata alla luce della vita delle persone, Isaia 55:17 è scritto che la parola di Dio non ritornerà a vuoto. Senza mettere in atto quello per cui l'ho mandata, Dio compierà i suoi scopi redentivi e farà tutto quello che vuole fare. La parola di Dio è potente per convincere, per convertire, cambia le vite, consola, corregge. La parola di Dio è potente, più potente di qualsiasi oggetto o qualsiasi altra cosa che noi possiamo tenere in mano. In Pietro 1:23 è scritto: voi siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. C'è vita in questo libro, che quando questo libro viene piantato nel suolo del cuore dell'uomo, preparato dallo Spirito Santo, quando Dio attraverso la grazia sovrana causa questo seme di germinare, porta vita. Questo libro santifica e cambia le vite delle persone e fa diventare simile a Gesù Cristo. La sola scrittura implica l'immutabilità delle scritture. Non cambierà mai. Salmo 119, versetto 89. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Salmo 119, 160 dice: la somma della tua parola è verità. I tuoi giudizi durano in eterno. Quello che è vero, quello che è giusto, sarà sempre giusto. Quello che è sbagliato, sarà sempre sbagliato. La via della salvezza sarà sempre la via della salvezza. La rivelazione di Dio non cambierà mai, perché Dio stesso è immutabile e non può cambiare. La sola scrittura anche implica il fatto che è invincibile, che è superiore, è un'arma superiore a qualsiasi altra arma. Geremia 23:29 dice: la mia parola non è forse come un fuoco, dice il Signore, e come un martello che spazza il sasso? Ebrei 4:12 dice: infatti la parola è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Questa è una parola che penetra, è uno strumento nelle mani di Dio, è invincibile. E la scrittura, o solo la scrittura, implica il fatto che la parola di Dio è finale. Non ci sono altre rivelazioni che sono date agli uomini. Dopo la chiusura del canone delle scritture, noi abbiamo questa fede che è stata data ai santi, questa fede che è stata trasmessa una volta per sempre. Apocalisse 22:18 dice: io dichiaro che chiunque ode le parole della profezia di questo libro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà i suoi mali. Questo, la parola di Dio è completa. Tutto questo fa parte di questa frase, sola scrittura. E perché è così importante per questa conferenza e per la nostra comprensione della parola di Dio? È l'ultimo elemento. Il fatto che la parola di Dio è finale, è completa. Dio ha dato il suo messaggio completo attraverso la verità della parola di Dio. quando i puritani si sono incontrati nel 1643, hanno scritto quello che erano la posizione dottrinale che avrebbe dato una guida al credo di quel tempo. E nel 1646 hanno scritto la Westminster Confessione di Fede. C'erano 121 teologi che si sono uniti, questi erano pastori, teologi, studiosi, ed erano delle persone chiave. Si sono incontrati più di 1100 volte. Quando hanno scritto questa confessione, hanno scritto il catechismo. Hanno scritto la loro confessione di fede col capitolo 1 e parla delle scritture, la confessione delle scritture. E questa posizione dottrinale era ancora più chiara di quello che hanno scritto i riformatori, perché c'erano nuovi attacchi contro le scritture. Dovevano essere più chiari e definitivi in quello che credevano delle parole delle scritture. Questa posizione dottrinale che ha passato l'esame dei tempi ed è una chiara spiegazione di quello che dice la Bibbia su se stesso. Voglio soltanto parlarvi di alcuni di loro, così che potete vedere quanto è chiara e quanto erano dediti alla sola scrittura. E vi spiegherò alcune di queste dichiarazioni, in modo che le possiamo capire. Erano scritte in modo più lungo, ma ho cercato di restringere e chiarificarlo. E così questa sera voglio soltanto menzionare alcune parti di questa confessione e voglio farvi capire quello che queste menti di studiosi, amanti della parola di Dio, hanno scritto. Al capitolo 1, nella sezione 1, hanno cominciato dicendo sul fatto che qualsiasi nuova rivelazione era cessata ed erano determinati nella loro fede e il fatto che credevano alla parola di Dio. Nella prima sezione del capitolo 1 hanno scritto che per meglio preservare e propagare la verità, le sacre scritture diventano perciò indispensabili. Questo messaggio è preservato attraverso le scritture e questa rivelazione è stata scritta nelle scritture. E va avanti nel dire che sono cessate tutte le altre forme in cui Dio rivelava la sua volontà al suo popolo. Dicono chiaramente che tutto era cessato, qualsiasi altra rivelazione era cessata. Non ci sono più modi di pensare che ci siano altre rivelazioni. Queste menti, queste guide della Chiesa hanno preso questa posizione molto chiara e hanno cominciato nel dire che tutto era cessato. Nella sezione 2 hanno parlato dell'ispirazione e l'autorità della parola di Dio e hanno scritto: tutti questi libri ci sono stati dati per ispirazione di Dio, non attraverso l'ispirazione dell'uomo, è Dio o dell'uomo. Erano 100% la pura, inadulterata verità che veniva dalla mente di Dio ed era rivelata all'uomo. E concludono che devono essere la regola della fede e della vita. E dicono che devono essere la regola, hanno l'autorità sulla nostra vita. per regolare, per governare, per dettare quello che noi dobbiamo fare e noi dobbiamo sottometterci. Nella terza sezione hanno detto chiaramente che i libri apocrifici non erano inclusi nel canone delle scritture. Loro scrivono: i libri comunemente chiamati apocrifi, non essendo di ispirazione divina, non fanno parte del canone della scrittura. Avevano riconosciuto che i 66 libri della Bibbia, 39 nel Vecchio Testamento, 27 nel Nuovo, erano l'autorità. Nella quarta sezione dicono che l'autorità delle scritture deve essere creduta e obbedita. Di nuovo parlano dell'autorità della parola di Dio e questo il fatto che devono essere la regola. E poi al sesto punto parlano della sufficienza, che il totale consiglio di Dio che concerne tutto ciò che è necessario per la sua gloria, per la salvezza e per la fede e per la vita è trovato nelle scritture. Non c'è bisogno di guardare da un'altra parte, non c'è nessun bisogno di aggiungere delle appendici. La parola di Dio sono affermate e sono sufficienti per la salvezza e la santificazione, per la gloria di Dio. Tutto è trovato nella nostra Bibbia. Questo è un punto molto importante. E vedremo come ha risposto John Owen a coloro che cercavano di minare la realtà della parola di Dio. E lui ha detto: togliete quelle che sono le vostre rivelazioni nuove, noi abbiamo la parola di Dio che è sufficiente. Nella sesta sezione c'è un'altra dichiarazione del cessazionismo. Loro dicono nulla, e capite che cosa vuol dire nulla? In nessun tempo, sapete cosa vuol dire nessun tempo? Deve essere aggiunto con nuove rivelazioni dello Spirito o con le tradizioni degli uomini. Non portate a noi quello che voi pensate che Dio ha detto se non c'è un versetto e non c'è un capitolo. E io so che è quello che anche voi credete della parola di Dio. Numero 7 e numero 9 parlano della chiarezza delle scritture, che sono abbondantemente chiare. Il numero 7 hanno detto: queste cose che sono necessarie per conoscere, per credere, per osservare la salvezza sono chiaramente spiegate e sono dichiarate chiaramente nelle scritture. Quello che la Bibbia vuole dire è detto chiaramente. Quello di cui hai bisogno per conoscere la volontà di Dio è stato detto chiaramente nella parola di Dio. Tutto ciò di cui hai bisogno per vivere una vita che fa piacere a Dio è dichiarata in modo cristallino nella parola di Dio. Questo Bibbia non è difficile da comprendere, ma forse è difficile da accettare. Qual è la parte che non riuscite a capire di solo Cristo, sola fede? Vanno avanti e dicono in questa stessa sezione che non soltanto le persone che hanno studiato, le persone che non hanno studiato, quelli che hanno, chiunque, il ricco e il povero, possono avere una comprensione sufficiente dalla parola di Dio. Gli uomini, quando Dio gli apre gli occhi, possono capire tutto quello che dice le scritture. E vanno avanti nel nuovo, nono punto, e dicono che l'interpretazione delle scritture è fatta attraverso le scritture. Quando qualcosa non è chiaro in una parte delle scritture, è chiaro nelle altre parti delle scritture. Allora si usano le parti delle scritture che sono chiare per comprendere le parti che sono meno chiare, perché la parola di Dio parla con una sola voce. Solo le scritture interpretano le scritture. E poi al numero 10 ho detto che parlano dell'autorità della parola di Dio, e per renderlo chiaro dicono che il giudice supremo per esaminare qualsiasi controversia può essere soltanto attraverso lo Spirito Santo, che parla attraverso le scritture, non attraverso nuove rivelazioni, non attraverso dei sogni o in lingue. Lo Spirito Santo che parla solo nelle scritture. E così è la parola stessa che è arbitro di tutto quello che si crede. Questo era quello che i puritani credevano chiaramente nel 1646, quando hanno scritto questo documento straordinario. In 3 anni si sono incontrati 1100 volte per prendere una posizione chiara sulla parola di Dio. La Chiesa è stata sempre la più forte quando ha preso questo tipo di posizione sulla parola di Dio. Quando la Chiesa ha un fondamento fermo sulla scrittura, quando la Chiesa si è allontanata dalla sola scrittura, a quel punto è pronta a cadere e scivolare, perché cadrà sempre e diventerà ecumenica, e quando diventerà agnostica, e quando diventa forse anche atea. L'unica posizione giusta è la sola scrittura. Tutte le dimensioni che vanno male si sono perse in questo punto. Tutti i seminari che sono andati male hanno lasciato questa posizione. Ogni seminario, ogni chiesa che ha una posizione sana è ancorata su questa posizione di sola scrittura. Noi siamo dogmatici su questo, non siamo pronti a cambiare su questa realtà e questa verità. La parola di Dio non si può dibattere. Allora, non soltanto è stata definita anche da questa posizione o dichiarazione dottrinale, ma è stata combattuta dai quaccheri. Quando Dio dà la verità, il diavolo e l'inferno portano i suoi combattimenti. Il diavolo è lì per portare una religione falsa. Mentre i puritani si incontravano a Westminster intorno nel 1640, nello stesso periodo, si stava nella stessa città, il diavolo stava operando. Allo stesso tempo si formò un gruppo estremo che era conosciuto come i quaccheri. Questa setta era conosciuta anche come la società religiosa degli amici. Loro dicevano che loro stavano ricevendo delle profezie ed erano guidati in questo misticismo, e quando ci si allontana dalle scritture ci sono nuove rivelazioni. Erano guidati da una persona, da un uomo chiamato George Fox, e si sono incontrati per la prima volta nel 1652. E al cuore di questa teologia c'era questo messaggio che uno può essere salvato senza le scritture, che c'è una luce interna in ogni uomo e questa luce e rivelazione interna rende la salvezza per ogni uomo possibile. Parlavano di questa luce che era in loro e parlavano di questo spirito interno e dicevano che questo spirito era anche nei non credenti, e così mentre si incontravano come non credenti affermavano di avere lo Spirito Santo in loro. E se uno entrava in questa riunione dei quaccheri non c'erano guide, nessuno andava dietro al pulpito con la parola di Dio per spiegare e proclamare la parola di Dio. Erano seduti in una stanza come la nostra ed erano incoraggiati a meditare. E quando venivi mosso, ti potevi alzare e potevi parlare e guidare le vite degli altri. Le donne erano incoraggiate a predicare agli uomini. E così questo desiderio di essere aperti e senza essere cauti, allora erano guidati ad avere esperienze mistiche e anche comportamenti bizzarri. Una delle cose che facevano era di andare in giro nudi. Nel giugno del 1654, due uomini, Elisabetta Fletcher e Elizabeth Levins, hanno visitato Oxford e per portare il messaggio a questa città universitaria, queste donne hanno cominciato a predicare agli studenti e per parlargli della malvagità dello studio e l'errore di dare la loro mente allo studio e allo studio della Bibbia. E così hanno cercato di persuaderli di credere che l'unica cosa di cui avevano bisogno era questa luce interna dello Spirito Santo. Non avevano bisogno di biblioteche, non avevano bisogno di aule, non avevano bisogno di professori. Dio poteva parlargli nel loro spirito. Questo messaggio è stato ignorato. Una di queste donne si è spogliata e ha corso nella città di Oxford scoperta nella parte superiore dicendo che questo era un giudizio contro gli studenti ipocriti. Questi atti bizzarri fanno vedere la tendenza di questo movimento, la tendenza in questo momento di esaltare lo spirito ma di allontanarsi e far parte di avere dei comportamenti bizzarri. Cosa c'è di più bizzarro di correre in giro mezzi nudi? Queste azioni bizzarre assomigliano alle azioni bizzarre del movimento carismatico. Io credo che quello che abbiamo visto anche oggi su alcuni video sono comportamenti bizzarri. Marilyn Hickey ha detto questo in una conferenza. Ha detto questo: di che cosa avete bisogno? Cominciate a crearlo, cominciate a parlarne, cominciate a parlarne e fatelo avvenire. Parlate al vostro portafoglio e ditegli: tu, portafoglio grande, pieno di soldi. Vi posso dire dove è stato detto. Parlate al vostro conto in banca. Dice: tu, conto in banca, questo va oltre essere spogliarsi. Dice, tu conto in banco, tu non sei mai stato così prospero, e dato che io ti ho, tu sei pieno di soldi. Kenneth Copeland, vogliamo parlare del bizzarro? Dio ha detto questo, tu non hai Dio in te, tu sei Dio. Non essere disturbato, dispiaciuto quando le persone dicono che tu pensi che sei Dio, prega te stesso. Questo va oltre correre in giro mezzi nudi. Tu hai la stessa abilità, la creatività che Dio ha usato quando Dio ha creato i cieli e la terra. Crea il tuo piccolo universo. Kenneth Copeland ha detto che è un uomo che è alto circa 1,84 m, 1,85 m. Questa è la visione giusta di Dio. Lui ha detto, io non predico la dottrina. Vabbè, noi siamo anche d'accordo che non predicava dottrina. Lui ha detto, io non predico dottrina, io predico fede. Fede in te stesso, una fede che viene dal diavolo. Kenneth Hagin ha detto questo, che il credente è un'incarnazione come lo è stato Gesù Cristo. Fred Price dice, devi avere la fede di una Rolls Royce. Benny Hinn, ha detto, sei pronto ad ascoltare una rivelazione? Tu sei Dio. Dice, i cristiani sono piccoli messias, cristiani sono come piccoli dì. Non andare mai, mai, mai dal Signore e dire, se è la tua volontà. Lui dice che noi abbiamo una potenza nelle nostre bocche per uccidere o per guarire come le streghe. Noi, ha detto, noi siamo piccoli messia e siamo tutto come lo è stato anche Gesù Cristo. Quando tu ti allontani dalla sola scrittura, quando tu ti allontani dalla sola scrittura, allora ti sei messo su una posizione teologica che ti farà cadere. Tu cadrai sempre più in basso, finché non cadrai alla fine. Questo era questo momento quacchero. Il motivo per cui li chiamavano quacheri era questo. Perché nelle loro riunioni loro tremavano. E quando alcuni posti li chiamavano i tremolanti. Così arriviamo al terzo punto. La sola scrittura è stata difesa da John Owen. Non era una coincidenza che in quello stesso posto, ad Oxford, il vice rettore era stato messo lì da Oliver Cromwell, e colui che presiedeva sull'università di Oxford, John Owen, era il vicerettore. Dio lo aveva messo lì. E se qualcuno poteva capire, esaminare la posizione dei quacheri, lo poteva fare John Owen. John Owen ha parlato anche al Parlamento, quest'uomo che ha scritto tanto ha dato se stesso a combattere, esaminare questa dipartenza della sola scrittura. E John Owen ha affermato e ha dichiarato chiaramente quello che voleva dire credere nella sola scrittura. Nel 1659, quando John Owen ha scritto uno dei suoi libri più famosi, La difesa delle scritture, delle sacre scritture contro i fanatici. Ha scritto 3 capitoli. Il capitolo 3 era chiamato La perfezione delle scritture. E ha combattuto contro questi lunatici e si è basato sulla perfezione della parola di Dio. John Calvin, anni prima, aveva affrontato gli stessi problemi e l'aveva fatto con una precisione teologica, legando insieme la parola e lo spirito, e ha parlato del fatto che i miracoli avevano seguito gli apostoli. E così John Owen ha preso una difesa da un lato diverso. Si è basato sulla perfezione della scrittura, come sono date dalla Genesi all'Apocalisse. Questa parola, questa Bibbia, ha tutto quello di cui il credente ha bisogno. Questa rivelazione è completa e non bisogna aggiungere nulla, è perfetta nel modo in cui è stata data. E ogni desiderio di aggiungere a questa parola di Dio è un attacco contro la perfezione delle scritture. John Owen ha cominciato la sua difesa dicendo, e ho cercato di darvela in modo chiaro. E queste frasi sono piene di verità. Ho cercato di distillarle per voi in modo che le possiamo processare. Lui scrive: le scritture sono la regola stabile, immutabile, eterna, che non può cambiare, comune, sta parlando di qualcosa che non è straordinaria. Questo è quello che è ordinario, questo è il modo in cui Dio parla dalla grazia, dice che è perfetta, che non può essere migliorata, non manca nulla, è incrollabile, ed è la regola incrollabile per ogni età, per ogni continente, per ogni credente, per l'adorazione divina. John MacArthur ci ha ricordato che questa è la nostra responsabilità più grande, di adorare Dio. Non lascia nessun posto, non lascia alcun posto per altre rivelazioni. Se tu stai cercando dei doni carismatici, altre rivelazioni, è perché non hai la comprensione della perfezione della parola di Dio. John Owen va avanti nella sua difesa. Qual è l'uso pratico delle scritture? A che cosa serve, sta chiedendo? Se è incompleta e ha bisogno che uomini poveri mortali devono aggiungere altre parti, dov'è la sua perfezione? Se La risposta è: se tu cerchi di aggiungere qualcosa, tu stai dicendo che non è perfetta. La parola di Dio afferma di essere perfetta, ma tu stai dicendo che non è sufficiente. E così John Owen aggiunge 7 paragrafi in questo trattato della difesa contro i fanatici. Prima di tutto dice questo: Dio ha rivelato nella Bibbia tutto ciò che è necessario per la salvezza e per permetterci di adorarlo. Questa è la sufficienza delle scritture. Tutto ciò di cui hai bisogno sotto il ministero dello Spirito Santo è trovato nella parola di Dio e ti guida alla salvezza. Numero 2. E poi parla della chiarezza. Dice: tutto ciò è rivelato nei libri della Bibbia che è stato scritto chiaramente ed è deducibile. È espresso o implicito, ma è chiaro. Dio sa come comunicare. Dio può comunicare meglio di chiunque è in questa stanza, e quando quello Dio ha parlato nella sua parola è chiaro quello che ha detto, quando parla della salvezza e della santificazione. Numero 3. Di lui dice: non c'è assolutamente nessun posto per nuove rivelazioni. Questo è quello che dice il libro di Apocalisse al capitolo 22, versetto 18, che se qualcuno aggiunge le piaghe scritte in questo libro, saranno poste su quella persona. La parola di Dio è completa, non c'è posto per nuove rivelazioni, per la nostra salvezza e quello che è l'adorazione accettabile di Dio. Numero 4. Lui dice questo: è la più grande arroganza per gli uomini di proporre che ci sono nuovi modi di vivere la fede o pratiche che non sono rivelate nella parola di Dio. È l'epidemia dell'arroganza e dell'orgoglio che tu puoi aggiungere qualcosa perché tu puoi aggiungere qualcosa alla parola di Dio. Tu puoi operare al di sopra della parola di Dio e che tu pensi che sei così speciale che Dio ti deve rivelare qualcosa di personale. Quanto sei egocentrista. Questa è la dimostrazione di orgoglio. Numero 5. E lui parla di questi insegnamenti dei fanatici, contiene, nei loro insegnamenti ci sono degli insegnamenti che sono alieni alle scritture. Questo è poi il consiglio che lui dà alla sua generazione. Allontanateli, sono diabolici. Sono inutili, senza fondamenta e sono falsi. Questo viene dal diavolo e non hai bisogno di quello che ti sta cercando di vendere. Numero 6, questa luce interna, questa intuizione soggettiva, questo messaggio dello Spirito Santo in te, che non viene attraverso la parola di Dio, Owen diceva che porta via l'attenzione dall'attenzione della parola di Dio, ti allontana dalla Bibbia, ti porta in questo mondo di fantasia, ti allontanerà da quello che tu devi avere come centralità della tua vita, dove tu devi ancorare la tua vita, ti porterà a quello che è inutile e falso. Numero 7, lui dice: la parola di Dio è completa ed è una regola perfetta. Da quando c'è stato il completamento del canone delle scritture non ci sono state altre rivelazioni, non ce ne sono altre che dobbiamo attendere o altre che possono essere ammesse. La porta è chiusa, non ci sono nuove rivelazioni. E poi aggiunge, se le scritture sono perfette e complete, e lo sono, se le scritture sono perfette e complete, allora perché abbiamo bisogno di nuove rivelazioni e un entusiasmo incontrollato? Questa è una domanda retorica. Owen anche risponde alla domanda, è una domanda retorica e non c'è nessun bisogno. E poi dice questo. Tutte queste vie, sta parlando di questi abusi dei quaccheri e queste luci interne, queste nuove rivelazioni, queste idee mistiche e soggettive, questi impulsi, lui dice sono insicuri, sono pericolosi, inutili e totalmente non necessari. Devono essere rigettati e allontanati. Un altro uomo che ho scritto, Stephen Westcott, ha scritto questo. John Owen, se lui vedesse la Chiesa oggi, se lui vedesse questo desiderio per altre rivelazioni che vanno oltre la parola di Dio, lui tornerebbe a queste radici. Perché questo viene da persone che non sono persuase della perfezione della parola di Dio. Nel 1662 è un anno che sarà ricordato per la sua infamia. Dopo Carlo II ha ristabilito la monarchia, quando i puritani stavano cercando di ripulire la Chiesa e stavano cercando di spingere le persone alla sola scrittura. Il Parlamento ha passato una legge che tutti i predicatori nella Chiesa d'Inghilterra dovevano accettare i modi di adorare unificati nella loro creatura, quello che credevano con tutti gli altri, e i puritani non potevano violare la loro coscienza. E nel 1662, uno dei momenti più bui della storia della Chiesa, 2000 puritani, predicatori puritani sono stati mandati via, sono stati rigettati, sono stati forzati a lasciare le loro chiese. E 2 anni più tardi il Parlamento ha deciso che questi predicatori non potevano neanche predicare nelle case o nei campi. E poi dopo hanno fatto una legge che questi predicatori che erano stati rigettati non potevano neanche avvicinarsi alle città. E quando è arrivato il momento che questi uomini dovevano morire, questi uomini non potevano essere seppelliti nelle chiese, nelle città o nei cimiteri delle chiese. Quando io vado a Londra, il primo posto dove vado è a Smithfield, per vedere dove John Roger è stato bruciato, e poi vicino a questi campi dove i puritani sono stati seppelliti fuori dalla città. era un modo in cui erano rigettati, ripudiati, erano considerati come Cristo che è stato crocifisso fuori dalla città. Bunyard Field adesso è nella città, ma in quel giorno, in quei tempi, era un segno di rigetto completo. E quando tu vai a questi campi, trovi le tombe e la tomba anche di John Owen. John Owen. Dottor John Owen e John Bunyan, che ha scritto Il progresso del cristiano. C'è la tomba di Isaac Watts, che ha scritto tanti degli inni che noi cantiamo. Anche lui è seppellito lì. Thomas Goodwin e altri puritani, questi giganti. Molti non hanno neanche una lapide, li mettevano uno sopra l'altro. Mentre morivano anonimi, erano pronti a dare loro vite, in vita e nella morte, a quello che credevano, la sola scrittura. Noi dobbiamo anche avere una dichiarazione di cessazione, che gli eccessi di questo mondo, che noi possiamo anche attaccarci alla parola di Dio, che questa parola di Dio possa essere la regola della nostra vita, questa parola di Dio possa regolare quello che predichiamo, che possa regolare quello che facciamo nella nostra adorazione, che possa regolare le nostre vite di tutti i giorni, che possa regolare i nostri ministeri e che possa regolare i nostri passi quando noi ci avviciniamo alla nostra morte, e che questa parola di Dio, e che solo la parola di Dio, possa essere la nostra regola di vita e il nostro metro per capire ciò che è vero e quello che è eterno. Che il Signore ci dia molta grazia per essere fermi sulla parola di Dio. Padre, ti prego che tu possa operare nei nostri cuori, che noi possiamo essere fedeli, che noi possiamo essere una generazione di persone fedeli sulla terra. Noi siamo pronti ad essere coloro che sono ligi alla tua parola e soltanto alla tua parola. Ti prego che noi possiamo comprendere dalle parole di Dio questa parola che abbiamo visto, che è inerrante, infallibile, che è ispirata, che è sufficiente, che è immutabile, che è invincibile ed è finale. E Signore, rendici forti nella tua parola, che non siamo soltanto dediti alla tua parola, ma che noi possiamo confessare e proclamare la tua parola, e che la possiamo cantare, che possiamo consigliare con la tua parola, che noi possiamo seguire la tua parola, che la possiamo abbracciare, perché è una lampada al nostro piede, una luce per il nostro sentiero, perché è un fuoco nelle nostre ossa, perché è la spada della salvezza. Oh Signore, ti ringraziamo perché tu hai dato a pellegrini come noi, stranieri in questo mondo, questo tesoro, la tua parola perfetta che è stata scritta, perché ci parla del nostro Salvatore perfetto, vivente, che è Gesù Cristo, il nostro Signore. Ed è nel suo nome che noi preghiamo. Amen.